been renovated to your specifications.
$20 a day for internet? What the fuck? And they accuse me of being an international criminal?
Beloved oppressor, try to get some sleep. Tomorrow is your big speech.
Nobody touch the minibar! It's a fucking ripoff!
Eccoci di nuovo qua, quarta puntata del minibar. Come avete sentito, chiaramente, anche oggi un piccolo problema tecnico che l'ho voluto mettere volontariamente all'inizio della trasmissione, così poi tutto filerà liscio. Al microfono di Radiofonica, per voi Laszlo Kovacs. Come sempre, ogni lunedì, diciamo che ormai è una consuetudine, da 4 settimane quantomeno. Allora, questa è una bellissima puntata, come le altre del resto, ma forse questa di più. Ogni volta diciamo che è più bello, così almeno facciamo finta di crederci. Ci sono due ospiti meravigliosi. Uno è il notissimo conduttore, uno dei conduttori del Bar Traum Fabrique, Andrea Fioravanti, che sarà con noi al telefono, ed è lui ad aver curato la scaletta, la colonna sonora di questa giornata, e dunque sentiremo quali chicche, quale perle ci avrà voluto donare. L'altra è Ilaria Feole, probabilmente una delle massime esperte di Wes Anderson in Italia, autrice di un libro qualche tempo fa molto bello, nel 2016, e poi dopo ne parliamo con lei, un libro su Wes Anderson chiaramente, poi dopo ne parliamo con lei, perché questa è stata la settimana, il weekend di uscita di The French Dispatch. Il titolo è molto molto lungo, ma ne parliamo dopo. Il film è andato discretamente bene al box office, sembra che in qualche modo il cinema stia ripartendo e che le sale si stiano di nuovo rianimando. E noi ce lo auguriamo, incrociamo le dita, facciamo le corna, facciamo tutti gli scongiuri del caso, perché purtroppo ogni volta sembra un falso allarme. Speriamo che non lo sia e che da qui in avanti la stagione possa solo decollare, continuando a riempire le sale della città e di tutta Italia. Tra l'altro, una nota di cronaca che mi va di condividere con voi, una cara amica, Valentina, ha reinaugurato, anzi aperto, portando il cinema al centro della città di Rovigo, una sala. Interessante il progetto, magari nelle prossime puntate ne parliamo anche con lei. Ha inaugurato giovedì scorso e mi ha detto che gli sta andando veramente bene la situazione. C'è tanta gente con entusiasmo che è tornata al cinema al centro città, dunque in una monosala, scegliendo la monosala al posto delle più consuete multisala. Questo è un buon segnale, ci fa sperare per il futuro che il cinema torni ad essere una delle priorità nell'agenda dei, non degli spettatori, perché chiaramente per loro lo è, ma un'agenda per tutti in qualche modo. Cinema, teatro, al Duomo o il Duomo, non mi ricordo, comunque glielo chiederemo appena riusciremo a parlare con lei. Bene, io direi di aver parlato anche troppo e passerei il primo pezzo che ha scelto per noi Andrea Fioravanti. È un pezzo a cui sono legato, mi piace molto, e non ve ne parlo e ve lo faccio ascoltare. Come sempre, buon ascolto, questo è il Minibar ed io sono Laszlo Kovacs.
Si perde nel sale, risvegliata la sete, sulla riva tornerà, corpo vivo fra gli alberi, per stendermi al sole. Per stendermi al sole. tasca all'arco sparirà. Quel mattino fra gli alberi, del primo giorno che si torna nel sale, risvegliata la sete, sulla riva tornerà. Corpo vivo fra gli alberi, per stendermi al sole. Rimane il pianto, si abbandonano gli occhi, asciugati dal sale. Per stendermi al sole. Rimane il pianto, si abbandonano gli occhi sul filo degli alberi. Stormi nel mattino con la luce del sole, alto che si rompe tra le vele scivolando dai fianchi. Il giorno cade sulle rive andane. Stormi nel mattino con la luce del sole, alto che si rompe tra le vele.
Eccoci rientrati in studio per telefonare ad Andrea Fioravanti, che ci racconterà come mai ha scelto Stormi di Io sono un cane. Facciamo partire la telefonata e poi sentiamo che cosa avrà da dirci il maestro Fioravanti. Chissà perché, tra l'altro io vi dico perché mi piace questo pezzo, perché questo pezzo è per me un bellissimo racconto cinematografico e questa cosa mi piace da morire. Andrea, ci sei?
Ma come vuoi che non ci sia, Giacomino? Ma stiamo scherzando? Ci siamo prontissimi.
Allora, Giacomino non so chi sia, al telefono qui c'è Laszlo Kovacs, non lo so tu con chi pensavi di parlare in questo momento, ecco.
Devo aver sbagliato trasmissione, riformulo.
Hai sbagliato. Ben personalità.
delle molte ne ho messa una, Giacomino, che è mio caro amico, Laszlo Kovacs invece è un grande conduttore radiofonico.
Mi verrebbe da ululare come un cane. Senti, noi abbiamo appena ascoltato il primo pezzo che tu hai scelto per questa puntata, che è Stormi di Io sono un cane, appunto. Come mai questa scelta?
Allora, come mai? Te la sintetizzo brevemente. Io sono un cane, Jacopo Incani, che è un musicista sardo, ha pubblicato 3 album, uno meglio dell'altro, La Macarena su Roma, Die e Stormi, da cui è tratto Stormi, e l'ultimo disco, Ira. Ira è, l'ultimo disco di Sono un cane, è davvero un autentico capolavoro, disco complesso, coraggioso, ambizioso, insomma non sembra neanche italiano, e quindi lo promuovo tantissimo tra gli amici, lo promuovo tantissimo perché si tratta di un disco capolavoro. Poi Stormi a me piace moltissimo come brano, ed ho scelto, tutti i brani della scaletta sono scelti diciamo anche perché hanno un significato metaforico, un significato secondo, no? Direbbero quelli bravi. Qual è il significato secondo? Io sono un cane, ecco, io sono un cane nella critica, per questo diciamo così l'ho abbandonata un po' negli ultimi tempi, non faccio più molta critica perché non ero, innanzitutto perché non ero così bravo, e tu Laszlo lo sai bene,
non è vero, non è vero,
ma no, perché no, è importante riconoscere i propri limiti, dire in poche battute cosa si pensa di un film, è importante avere il dono della sintesi, è molto importante senza risultare banali o superficiali, insomma bisogna andare in profondità, diciamo, in poche battute, diciamo che non è semplice,
che per noi è più un gioco, un divertimento, e dunque non ci si prende mai sul serio quando si fa critica, dunque farlo professionalmente, mi rendo conto che forse io non ho gli strumenti, sicuramente tu li hai, però giustamente fai le tue scelte e ponderi bene la situazione. Tra l'altro io ricordo,
perché c'è bisogno di tempi lunghi, come fai tu, c'è bisogno di tempi lunghi per riflettere.
Questo sì, ma io infatti faccio riflettere gli altri, quelli bravi, no? E ogni tanto dico così, tranchant, un mio pensiero. Tra l'altro io ricordo che tu avevi un bel progetto, che non so se aveva preso la forma del blog, perché stiamo parlando di un'epoca fa rispetto alle ere di internet, le ere degli algoritmi e la velocità con cui si aggiorna il web, che era un diario di un critico di periferia, mi ricordo,
sbaglio? No, era una citazione di Bernanò, diario di un critico di campagna, che è esattamente poi sì quello che faccio, sempre riflettuto su questo. Io mi occupo di formare gli spettatori ultimamente, nel senso che, come hai citato tu la parafrasi del testo di Bernanò, porto il cinema nella periferia del cinema, nelle sagre paesane, nelle piazze, nelle scuole. Siamo lì a sporcarci gli scarponi nella trincea del cinema, perché se perdiamo la battaglia degli spettatori, perdiamo la guerra nel cinema. Tu lo sai bene, oggi formare gli spettatori è molto importante. E quindi sì, diciamo che mi sento un umile critico di campagna, nient'altro. Penso che ci sia bisogno anche di questo, di portare il cinema nella periferia del cinema. E poi
credo che sia l'esercizio più complesso, quello del mediatore. Non del riduttore, perché non si riduce mai un'opera, però la si deve filtrare, spesso la si deve assorbire e poi restituire come una spugna per renderla leggibile in qualche modo a chi strumenti non ha, per formarli appunto questi strumenti.
Sì, hai detto una cosa veramente bella e importante, nel senso che è facile poi alla fine portare il cinema a scuola, portare il cinema nelle sagre, nelle piazze, nelle periferie. Tutto sommato non è difficile. Il difficile è non banalizzarlo, il difficile è riuscire a restituirlo nella sua importanza, dando un cinema di qualità. Questo è ciò che io tento di fare. Tra l'altro, qualche anno fa, il MIUR, che è il Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca, si è accorto di una cosa, che viviamo in una società in cui l'immagine, in particolare l'immagine in movimento, la fa da padrona. Ma i ragazzi, gli studenti sono completamente analfabeti, e quindi diciamo così che qualche anno fa c'è stata una chiamata alle armi, corsi, lezioni, incontro, e io mi sono abbastanza votato a questa causa, anche perché facendo l'insegnante mi è, come dire, è stato facile continuare questa mission, ma senza dare, che poi alla fine ci diamo tanta importanza, ma alla fine a volte la mission consiste proprio nel portare i ragazzi al cinema, al teatro, fargli conoscere i luoghi culturali della città. Sì. I ragazzi non sapevano dov'era lo Zenith, i ragazzi non sapevano dov'era il post-mod.
E questo grave, lo Zenith un po' meno, post-mod grave.
Sì. Ma diciamo che è grave non sapere dov'è il teatro Morlacchi.
Chiaramente, capito? Quello ancora, quindi, di più.
E quindi portarli nei luoghi culturali, già fargli respirare e masticare questa cosa è molto molto importante.
Assolutamente, tu questo impegno ce l'hai, perché anche d'estate, anche durante le vacanze li porti al cinema. Infatti invidio molto questa tua militanza, da un lato militanza come professore e militanza come cinefilo. Staresti bene probabilmente in un film di Keshish, ecco.
Bene.
Potresti essere uno dei professori delle periferie, delle balie. Oggi si parlerà di Parigi inevitabilmente, anche se il film di cui parleremo poi dopo con Ilaria Feule di Wes Anderson, The French Dispatch, abbiamo detto, non immagina una Parigi che non esiste, no, che non esiste, probabilmente immagina una città inesistente e la veste dei panni di Parigi, ecco. È un film che
è una Parigi molto stilizzata.
Sì, ha la Parigi nelle vene, diciamo. Detto questo, Vuoi dirci qual è il secondo brano che hai scelto?
Allora, il secondo brano che ho scelto è di un film che...
Anzi, ti interrompo. Parlaci del terzo brano, perché non lo presenterai tu, andrà in onda quando lo deciderò io, solo quando lo decido io, mentre il secondo poi ce lo presenti in chiusura di questo collegamento.
Allora, io mi inchino all'Aslo Kovetz versione Pippo Baudo, non posso far altro che eseguire, quindi dico che il terzo brano è un brano, è il brano Numb di Linkin Park, che appartiene alla colonna sonora di Miami Vice. Perché ho scelto questo brano?
Dio salvi Michael Mann.
È bravissimo, hai citato in pieno il punto. Perché ho scelto questo brano? Perché a me manca molto il cinema muscolare, diciamo così, ma muscolare con intelligenza, quello muscolare non un tanto al chilo, e perdonami il gioco di parole, quello di Fincher, quello di Jonathan Demme, quello del Cronenberg di Crash Existence, quello della Kathryn Bigelow, quel cinema muscolare di cui Michael Mann secondo me è stato il più grande rappresentante, manca molto. E come dire, questo film che è Miami Vice con il brano che ho scelto rappresenta proprio la sintesi di come si può fare un blockbuster, di come si può fare un reboot di una serie, però con l'intelligenza e con la capacità grandissima di fare un film non banale, in cui i corpi si muovono, in cui ci sono scene d'amore, di ballo, sparatorie, è cinema puro, e questa cosa ci manca moltissimo.
La serie, tra l'altro, la serie che continua ad andare in onda nelle reti Mediaset, su Rete 4 la mattina tra le 8:30 e 9, adesso non ricordo bene l'orario, ma ricordo di averla riscoperta con una gioia epifanica durante il lockdown, perché forzatamente eravamo a casa e dovevamo guardare in qualche modo la TV tra le tante cose che facevamo, e lì era diventato un appuntamento quotidiano rivedersi le puntate meravigliose di quella serie culto che negli anni 80 ci ha sconvolto. Io ero piccolo, l'ho guardata poi dopo comprendendola appieno, però era meraviglioso quel gioco di luci, di colori, di criminalità, di polizia borderline in una Miami notturna. Era sempre notte a Miami, era meraviglioso questa cosa.
Sì, e appunto Michael Mann, che tra l'altro aveva lavorato nella
serie, era l'autore, era uno dei producer,
e riprende questa serie, però ripeto, la rielabora attraverso una storia insieme tradizionale, con l'apertura estetica al digitale, alle nuove prospettive, con un orizzonte molto molto profondo. Davvero è stato uno sperimentatore Michael Mann come pochi.
Sì, tra le sperimentazioni meravigliose, uno dei primi a giocare con il digitale, ricordiamo Nemico, esatto, pubblico numero uno, un film sublime nella sua perfezione.
Lui aveva già iniziato con Collateral, con il digitale di Collateral, e con questa orizzonte sempre in bilico crepuscolare, sempre in bilico tra il giorno e la notte, queste luci artificiali. Davvero Michael Mann ha sperimentato moltissimo, e lo stiamo dimenticando, come abbiamo lasciato morire nel dimenticatoio Jonathan Demme e tanti altri.
Sì, speriamo di poterli recuperare magari con una bellissima retrospettiva americana. Ogni tanto apre la finestra del nostro amico Simone Rossi, uno dei progetti di Simone Rossi al Postmodernissimo, ogni tanto apre la finestra su questi autori, e lo ringraziamo. Quest'anno è stata la volta di Peckinpah, che ricordo con una proiezione meravigliosa, una rivelazione per chi non l'aveva ancora visto, e credo che tu fossi tra quelli, se non erro, giusto? L'hai scoperto
sì,
in sala?
Sì, sono andato in sala, mi sono precipitato in sala, perché è stata un'operazione magnifica, e veramente ringrazio Simone per questa bella iniziativa. Americana è un'iniziativa di punta di Perugia.
Sì, diretta da un grandissimo autore, da un grandissimo traduttore, da un divulgatore della letteratura statunitense come Luca Briasco, al quale dobbiamo dire grazie ogni volta che lo nominiamo in qualche modo.
Che lo sentiamo parlare, sì. Davvero, davvero.
Allora, il film era Voglio la testa di Garzia, di Sam Peckinpah. Andiamo avanti. Andrea, stiamo chiacchierando molto, è un piacere parlare con te, ma non è che posso chiudere la telefonata, parlare con Ilaria Feole e magari richiamarti dopo?
Assolutamente, lancio semplicemente il secondo brano, che è il brano Vision of Gideon, che è tratto dalla colonna sonora di Chiamami col tuo nome di Luca Guadagnino, ed è un film meraviglioso che mi ha messo profondamente in crisi, e Timothée Chalamet nell'ultima scena davanti al fuoco ascolta questa canzone di Sufjan Stevens, e riferimento è proprio a Gedeone, il grande, una citazione biblica, il tagliatore, perché lui in quel momento si accorge che diciamo così, la sua storia è finita, la sua storia è stroncata, è completamente tagliata, e piange sui titoli di coda di fronte al fuoco che arde. È una scena meravigliosa, questa è Vision of Gideon,
e grazie per avercela raccontata e ricordata. Buon ascolto.
Visions of Gideon.
in studio dopo questa meraviglia, ce la siamo immaginata tutta la scena. Tra l'altro il protagonista di Call Me By Your Name, Chiamami Col Tuo Nome, di Luca Guadagnino, è anche protagonista del film di cui stiamo per parlare, è uno dei tanti protagonisti del film di cui stiamo per parlare. Io faccio partire la telefonata verso Ilaria, sperando che ci risponda. Allora, non sento squillare, ma intanto, eccola, Ilaria, ci sei? Aspettate un attimo, che lei ha risposto, ma noi non la sentiamo, perché probabilmente il volume è basso. Ilaria, mi senti? La richiamo e ci riprovo. Allora, nel frattempo vi stavo dicendo che il cast di questo film è un cast a dir poco stellare, forse è proprio il cast stellare per eccellenza, almeno in questo momento. Chiamiamo Ilaria nel frattempo. Eccoci qua. Adesso squilla,
sì,
eccoci. Ciao Ilaria, scusami, probabilmente tu ci sentivi, ma noi non ti sentivamo.
Esattamente, vi sentivo benissimo, ma ok, eccoci, ciao.
È un piacere ritrovarti, ci siamo visti qualche tempo fa a Venezia, anche solo virtualmente in questo momento ci ritroviamo alla radio. Benvenuta ai microfoni di Radiofonica e del minibar.
Grazie.
Chiaramente.
Grazie, è un piacere anche per me.
Ti ho chiamato non a caso, chiaramente, perché questa è la settimana, il weekend appena trascorso è stato il weekend di Wes Anderson con The French Dispatch of the Liberty, Kansas Evening Sun, e tu sei una delle massime esperte in Italia di Wes Anderson. Ricordo io, perché non lo farai tu, un libro tuo del 2014 editato per Bietti Edizioni, che è una bellissima edizione, una bellissima collana di cinema meraviglioso. Tu hai scritto Wes Anderson, genitori, figli e altri animali. A questo punto bisognerebbe aggiornarlo anche con direttori di giornale, oppure dici
esatto.
Tu.
Esatto, sì, è vero. Intanto grazie per la presentazione, e sì, confermo il libro, che al momento è disponibile solo in ebook, se qualcuno fosse interessato. Sì, bisognerebbe aggiungere direttori di giornali. In realtà diciamo che i protagonisti di The French Dispatch non sono così nuovi nella filmografia di Wes Anderson, perché di scrittori, di autori, di creatori di contenuto ce ne sono sempre stati tantissimi nella sua carriera, nella sua filmografia, no? Pensiamo fin da Rushmore, Max Fisher era un giovane drammaturgo, era una drammaturga anche Margot Tenenbaum, Steve Zissou era un regista, c'è quasi sempre in Il Frano per il Darjeeling, uno dei tre fratelli, a sua volta uno scrittore. I suoi personaggi sono sempre creativi, scrittori, ed è un po' il caso anche di The French Dispatch, perché The French Dispatch è costruito su tre articoli di giornale. Ci presenta una redazione di questo giornale, che è il The French Dispatch, con sede in Francia, ad Anouilh-sur-Blazé, una città francese completamente inventata di sana pianta, e ognuno dei reporter, dei critici di questo periodico scrive e poi ci presenta il suo articolo. Quindi il film è proprio costruito su questi tre episodi, che corrispondono ciascuno a un articolo del giornale.
Molto divertente, tra l'altro, questo gioco, che guarda un po' al New Yorker, no? In qualche modo.
Sì, esatto. È un po' il grande omaggio di Wes Anderson a quello che è stato uno dei pilastri della sua formazione, insieme ai romanzi di Salinger, insieme a tantissimo cinema, insieme alle Strisce dei Peanuts, tra tutta questa cultura pop e meno pop di cui si è nutrito, che ha fagocitato tra l'infanzia e l'adolescenza, c'era sicuramente anche il New Yorker, prestigioso settimanale statunitense, con cui lui è cresciuto e che gli ha offerto una finestra sul mondo, su altre realtà, sulla cultura, sulla critica sia cinematografica sia gastronomica, perché a suo modo l'ultimo episodio di The French Dispatch inizia come un articolo di critica gastronomica, poi prende un'altra piega, però c'è
una
anche
piega
questo.
Meravigliosa, tra l'altro.
Sì, esatto.
Possiamo anche spoilerare qualcosina, perché comunque il film è in sala ormai da un weekend e tante persone sono andate a vederlo, dunque ci sono,
sì,
lo dico
sì.
Io, ci sono degli inserti di animazione che sono meravigliosi all'interno di quell'episodio, sì, di quel racconto, anzi di quell'articolo di giornale, perché poi nient'altro è che un articolo di giornale.
Sì, è vero che tra l'altro parecchie persone sono andate a vederlo, e questo mi fa molto piacere, perché purtroppo il film precedente di Anderson, che era L'isola dei cani, non era andato molto bene, e credo ci sia sempre un po' un equivoco in Italia sulla ricezione dei film animati di Wes Anderson, che funzionano sempre poco, forse perché sono ingiustamente relegati magari a fasce per il pubblico più giovane, che invece non li può amare necessariamente così tanto, però sì, l'animazione poi torna anche in The French Dispatch, così come tornava già in The Grand Budapest Hotel. Diciamo che da quando con Fantastic Mr. Fox Anderson ha sperimentato quello che può fare un regista come lui, avendo a disposizione dei pupazzetti e della plastilina, non è più tornato indietro, non ha più rinunciato a questa possibilità, perché se c'è una cosa che lui ama sono i mondi in miniatura, è la possibilità di avere un controllo totale su ogni dettaglio di una messa in scena, che chi lo segue lo sa, è maniacale, dettagliatissimo, è riconoscibilissima, e ovviamente l'animazione gli consente di farlo in maniera ancora più precisa e con maggiore controllo. Quindi in realtà anche le parti live action di The French Dispatch somigliano quasi a un cartone animato molto spesso.
Sì, sì, sì.
E in quell'episodio di cui tu parlavi, l'episodio finale, il terzo articolo diciamo di cui parlavamo, le parti animate omaggiano un altro dei riferimenti fumettistici di Anderson, che sono i fumetti di Tintin, i fumetti di Hergé, che sono esplicitamente richiamati dai passaggi animati di quell'episodio.
E infatti, guarda, stavo per chiederti questa cosa, nel senso che nel film In the French Dispatch c'è una dichiarazione d'amore totale nei confronti della cultura francese dal primo dopoguerra in avanti, se vogliamo. Ritroviamo dentro da Tati a Godard, a Clouseau. È anche un proseguo continuo di citazioni e diciamo così una miscellanea culturale che ha voluto tirare dentro. Lui è un grande conoscitore dell'Europa, un estimatore dell'Europa. In Grand Budapest lo aveva già dimostrato apertamente, ma con questo film proprio scrive una lettera d'amore alla città di Parigi e ci porta dentro anche al cinema della città di Parigi in qualche modo.
Sì, assolutamente, diciamo quasi l'ossessione, perché poi di ossessione si tratta, di Wes Anderson per la Francia, è un altro dei fili rossi che si possono tendere fin dall'inizio della sua carriera e fino ad arrivare a questo French Dispatch, che è il più francese dei suoi film, perché il suo esordio, prima ancora di Un colpo da dilettanti, era stato con un cortometraggio, Battle Rocket, girato in bianco e nero e esplicitamente ispirato anche ai 400 colpi di Truffaut. Da lì in poi gli omaggi alla Francia si sprecano. Uno su tutti è in Rushmore, dove il personaggio di Max Fischer ha a sua volta un'ossessione per la Francia, indossa un baschetto molto francese, cerca di masticare un po' di francese, dice c'est la vie, vorrebbe andare alla Sorbonne, insomma disegna, scarabocchia delle piccole Tour Eiffel, quindi è in qualche modo un alter ego di Anderson, che ha sempre avuto questo amore e che poi è diventato parzialmente francese, perché ricordiamo che Anderson attualmente vive circa metà dell'anno in Francia. E una cosa secondo me molto interessante, e che si sente molto in questo nuovo bellissimo film, è quello che lui dice sul fatto che in Francia si sente sempre troppo americano per essere davvero francese, ma quando poi ritorna nel natio Texas si sente decisamente troppo francese. Per stare tra i texani, no? Ed è un po' un continuo spaesamento che poi lui ha portato molto nel suo cinema. E per quanto riguarda le citazioni che tu citavi, Anderson è un grandissimo cinefilo, è un grande consumatore di DVD e in questo caso davvero, come già in Grand Budapest Hotel, ha inanellato una serie di citazioni che più o meno letterali sono davvero quasi una caccia al tesoro all'interno del film. Oltre a quelli che citavi c'è tantissimo anche Godard, sì, soprattutto La cinese, ma anche Vivre sa vie, c'è anche Truffaut nel, sì, senso di Tirate sul pianista, perché un po' torna questa cosa, e poi sicuramente Clouseau, e poi ci sono anche e poi Renoir, che era già, certo, tra i riferimenti di Grand Budapest Hotel. E poi ci sono anche dei riferimenti non francesi ma francesi, per esempio dichiaratamente Anderson dice di aver costruito questa Francia fintissima ma verissima, ispirandosi anche alla Parigi di Irma la Dolce di Billy Wilder, che anche quello era una grande lettera d'amore alla Francia, ma proprio finta in maniera eccessiva e super satura. E qua è un po' lo stesso gioco.
Io lui lo ricordo protagonista tra i protagonisti, perché insieme ad altri grandissimi registi tra cui Peter Bogdanovich e Paul Schrader, Fincher eccetera eccetera, uno dei protagonisti del documentario tratto dal libro Hitchcock Truffaut, un documentario di Ken Jeons, se non erro, insomma, di qualche anno fa, e da lì si capiva questa sua grande passione, questa sua, diciamo così, dedizione, no, allo studio del cinema francese come modello per il suo cinema, che poi insomma va altrove perché apre a dei mondi tutti suoi, anche onirici, è in qualche modo quasi un Fellini americano, se vogliamo, no, per i mondi che lui riesce a costruire. Ma la domanda che volevo farti è: io non mi sarei mai aspettato di cogliere nel suo cinema un omaggio così a Zeffirelli, che in un episodio ambientato nel 1968 ricorda l'anno poi di Romeo e Giulietta, probabilmente il miglior film di Zeffirelli, uno dei protagonisti, appunto Timothée Chalamet, si chiama Zeffirelli nel film e si innamora di una Giulietta.
Sì, vero, in effetti la storia tra Juliette e Zeffirelli, che è il bizzarro nome di Timothée Chalamet, è un po' un Romeo e Giulietta. E è vero, cioè, di primo acchito sembrerebbe strano mettere Zeffirelli e Wes Anderson insieme, così come anche in realtà Fellini e Wes Anderson, però lo trovo giustissimo, e anzi ti ringrazio di aver fatto questa, di aver citato questa cosa, perché Wes Anderson, tra l'altro, è stato anche protagonista di un piccolo documentario in cui parlava del suo amore per Fellini, per esempio. E in realtà si tratta di autori che avevano un'idea di messa in scena, anche visionaria, se vogliamo, nel caso di Fellini sicuramente più onirica di quanto fosse quella di Zeffirelli, ma comunque di messa in scena di un mondo intero, ogni dettaglio, i costumi, di ricreazione di un mondo, no? Che è, credo, quello a cui ambisce da sempre Wes Anderson. Poi l'ha fatto su scala sempre un po' maggiore, perché prima il suo mondo di bambola era una casa, pensiamo a quella dei Tenenbaum, poi è diventato un albergo, il Grand Budapest Hotel, adesso è un'intera città, Anny-sur-Blaise, che è davvero ricostruita, c'è un lavoro di scenografia impressionante.
Tra l'altro
impressionante,
quindi... c'è sempre Milena Cannonero dietro ai suoi film, ai costumi, e questa cosa insomma li rende ancora più speciali, no?
Sì, assolutamente, è una collaborazione. Poi Anderson ama mantenere un po' la stessa squadra quando può, perché ci si intende più velocemente e si lavora meglio, e soprattutto perché lui ha sempre in mente tutto il film fin dall'inizio, no? Che è un'altra cosa che lo accomuna a Fellini, una cosa che hanno in comune, per esempio, è che sono due registi che disegnano, non proprio allo stesso livello, però così come Fellini disegnava tantissimo i suoi film prima di metterli in scena, anche Wes Anderson disegna interi storyboard proprio con di suo pugno, insomma un po' sgraziati, un po' stortignaccoli, ma che poi si spiegano per gli attori e per la troupe l'intero film. E addirittura c'è una bellissima intervista a Léa Seydoux nello scorso numero dei Cahiers du Cinéma, dove lei racconta l'esperienza sul set di French Dispatch e dice che questo storyboard viene poi animato da Wes Anderson medesimo. Lui fa la voce di tutti i personaggi e gli attori possono consultarlo per ispirarsi per come fare il proprio personaggio. Quindi anche qua torniamo al discorso dell'animazione: lui in realtà è come se avesse già animato l'intero film nella sua testa e gli attori devono semplicemente, come dire, riprodurlo.
Bellissima in questo senso anche la carrellata finale nei titoli di coda delle copertine immaginate del French Dispatch, credo a questo punto illustrate tutte da Wes Anderson, che sono una meraviglia continua per gli occhi.
Non credo che siano quelle di suo pugno, perché in realtà lui non è un disegnatore così abile. Credo che siano, adesso non vorrei dire una sciocchetta e poi lo controllerò se possibile anche in diretta, ma credo che siano tutte opera sempre di questo illustratore che si chiama Avi Adnares, che ha disegnato anche il poster bellissimo e molto e che omaggia molto Tati con, sì, con quel bellissimo come dire tutti i palazzi di Annie Surblasé e i personaggi
la scena iniziale che ci introduce al film è un omaggio a Tati totale, no? Con quella salita del palazzo del cameriere è stupenda, insomma. Comunque dato tu hai citato prima Léa Seydoux, io direi così elencherei il cast minimo per renderci conto di che, di che cosa stiamo parlando, perché Benicio del Toro protagonista assoluto dell'episodio per me più bello insieme a Léa Seydoux, poi magari tu mi dirai che non è vero, ma insomma, tra gli articoli di giornale tutte e tre molto divertenti, l'ultimo ne abbiamo parlato, brillante, l'altro dedicato a Zeffirelli al maggio 68, diciamo, però quello di Benicio del Toro secondo me c'ha delle visioni totalmente inaspettate, ecco, totalmente inaspettate.
No, guarda, ti dico che concordo, è anche il mio preferito e fra l'altro, così come curiosità, aggiungo che è l'unico di cui sappiamo per certo che era già stato, era un progetto che Anderson coltivava da parecchio tempo, perché lui aveva, cioè è stata diffusa la notizia che stava girando The Rosenthaler Suite e il personaggio di Benicio del Toro in The French Dispatch si chiama proprio Rosenthaler, il suo personaggio di detenuto e artista folle, e quindi già una decina, più di una decina di anni fa Anderson sembrava che stesse realizzando questo film ambientato nel mondo dei collezionisti d'arte e dei pittori, perciò era una cosa che aveva in cantiere da tanto tempo e che adesso finalmente ha visto la luce in questo cortometraggio. Il cast, che dire, ci sono veramente, cioè ci sono prima a dire chi non c'è in questo caso, Anderson ci ha abituati a dei cast veramente corali e pieni di stelle, e spesso usando questi attori incredibili in ruoli molto piccoli ma molto divertenti, magari in controcasting in maniera anche molto ironica, è il caso per esempio, proprio partiamo da Léa Seydoux che come dire interpreta questa secondina serissima, algida, austera, attirata nella sua divisa, e che poi è un'icona, è una musa per il pittore estremamente sensuale, che poi vediamo in queste pose plastiche molto erotiche, molto bizzarre, totalmente inaspettate per il personaggio. Ma poi c'è Tilda Swinton, ma poi c'è Adrien Brody, c'è Frances McDormand, sì, strepitosa, meravigliosa, forse la migliore del cast. Di Timothée Chalamet abbiamo già detto, e la sua Juliette è Lina Poudry, che è un'attrice franco-tunisina. C'è Jeffrey Wright, protagonista dell'ultimo episodio, in un personaggio che è vagamente ispirato a James Baldwin. C'è Matthew Amalric, c'è ovviamente Bill Murray, che come dire è l'attore feticcio per eccellenza di Anderson, e qui è davvero
muore per la seconda volta, diciamo, a mille vite nel cinema di Wes Anderson. Ed è sempre colui che tira le fila del racconto, perché anche in Steve Zissou era lui il motore del tutto.
Assolutamente, sì, Steve Zissou è stata l'unica volta in cui Murray è stato protagonista assoluto per Anderson, perché in Rushmore era coprotagonista, nei Tenenbaum aveva un ruolo più piccolo e spesso lo usa anche in ruoli anche molto ridotti, ma che restano sempre piuttosto memorabili, e anche in questo caso il ruolo è piccolo, ma è, come dire, in realtà è il più importante di tutti, perché lui è il direttore del French Dispatch e di conseguenza è colui che detta la linea editoriale del giornale e quindi del film, perciò insomma è l'ennesimo atto d'amore verso un attore che per Anderson ha significato tantissimo, e viceversa, perché la carriera di Murray da Rushmore in poi è rinata ed è diventato un'icona indie in maniera anche abbastanza inaspettata per Sofia Coppola, per Jim Jarmusch, e tutto è partito con Wes Anderson.
Assolutamente sì, e tra l'altro io devo ringraziare Wes Anderson per questo film per tanti motivi, ma uno su tutti perché ho sentito molti critici a cui il film non ha fatto impazzire, che hanno usato in maniera dispregiativa il termine tableau vivant, che invece che non sentivo da tanto tempo, che invece io lo trovo l'essenza del cinema, e a me piace da morire l'idea che tutto possa accadere in una unica inquadratura, con una fissità di camera, perché siamo esasperati dal movimento della camera in qualche modo, e invece lui riesce a ricostruire tutto tenendo spesso la macchina fissa. Io lo trovo un grande piacere per chi ama il cinema, insomma, almeno dal mio punto di vista. Poi dopo, per carità, possiamo dissentire tranquillamente su questa cosa.
No, io sono d'accordo con te, trovo che tra l'altro in questo ci sia ancora una volta anche, cioè è chiaro che il cinema è movimento, ma qui c'è anche un se vuoi c'è anche un omaggio al cinema delle origini, dove effettivamente il cinema succedeva tutto all'interno del di un'inquadratura di una scatola chiusa, no? Che è un po' quello che accade a volte in The French Dispatch, quindi io penso che non sia una cioè faccio fatica a vederlo come un difetto anch'io, ecco, è vero che è stato accolto in maniera abbastanza fredda e penso anche che sia un film molto più cerebrale e molto più anche venato da una malinconia diversa rispetto ad altri film di Anderson, e questo può secondo me un po' spiazzare chi del suo cinema ha sempre colto altre caratteristiche, no? Perché per molti versi è perfettamente in linea con quello che lui sta facendo da ormai 25 anni, e per altri è un film che spiazza e spezza con alcune delle sue tradizioni.
Assolutamente, io ti ringrazio Ilaria, purtroppo il tempo è scaduto a nostra disposizione, okay. Ti lascio se vuoi l'ultimo minuto, diciamo, di microfono aperto per invitare il pubblico a vedere questo film al postmodernissimo, perché no? Il postmodernissimo qualche anno fa aveva dedicato una bellissima retrospettiva a Wes Anderson, della quale tu sei stata una delle protagoniste, venendo da Milano a Perugia per presentare il tuo libro e per parlare appunto lungamente con cognizione soprattutto del mondo di Wes Anderson, anche un mondo che abbiamo provato a riassumere in questi pochi minuti, molto molto articolato e vasto, sono delle galassie. Infatti quando tu dicevi prima siamo partiti da un palazzo, poi siamo finiti in un hotel, adesso una città, chissà cosa ci aspetta dopo, beh, credo l'universo mondo potrebbe essere una fase intermedia prima di esplorare tutta la galassia. Perché
sì, credo tra l'altro che lo spazio potrebbe essere davvero la prossima frontiera, perché il film che ha appena finito di girare in Spagna si chiama Asteroid City, e quindi stiamo tutti sgolosando e ci stiamo chiedendo se magari non sarà un film di fantascienza.
Tra l'altro spazio che in qualche modo aveva indagato anche con L'Isola dei Cani, no? Se vogliamo.
Sì, era, diciamo che L'Isola dei Cani era un film distopico assolutamente, ed era il suo primo assaggio di futuro, sì. Per la prima volta si svolgeva nel futuro, quindi la fantascienza l'aveva già sfiorata in quel senso.
Dunque, a te il microfono per l'ultima dichiarazione d'amore, se vuoi, invito al cinema.
Sì, vi invito certamente a vedere il film, perché è una gioia per gli occhi, come sempre in tutti i film di Wes Anderson, ma è anche un film tutto da leggere, da sfogliare, è un grande omaggio alla carta stampata, e qui personalmente, da giornalista, da critica che lavora in un settimanale, la vedo come una cosa commovente, amare ancora così tanto una cosa analogica come la carta stampata, ed è un film molto cinefilo, un film che davvero ci fa attivare gli occhi e la mente mentre lo guardiamo, no? Non ci mette mai in una posizione passiva, e questo lo trovo bellissimo, lo trovo molto stimolante.
Ilaria, grazie, ti abbraccio virtualmente e spero di vederti presto. Grazie. E spero che anch'io tornerai ancora a rispondere al telefono nelle prossime, le prossime volte in cui sarai chiamata in causa. E niente,
volentieri.
Grazie di
volentieri.
Cuore.
Grazie a voi, buon proseguimento. Ciao.
Ciao, ciao.
Ciao. Lost under the surface.
E rientriamo salutando i Linkin Park, pensando a Michael Mann e richiamando Andrea nella speranza che ci risponda di nuovo. Oggi lo molestiamo particolarmente, ma perché vorrei chiudere.
Eccoci.
Andrea, grazie che hai risposto ancora. Ci abbiamo gli ultimi 9 minuti di trasmissione. E dunque li volevo passare con te. Uno, perché prima non c'è stato tempo, ma volevo chiederti un'amara riflessione sulle ATP Finals, su quello che è successo ieri a Berrettini, perché so che tu sei un grande appassionato di tennis e ieri sera avevamo tutti le lacrime agli occhi, anche non lo riesco a pronunciare, comunque il tennista tedesco che in qualche modo ha reso l'onore delle armi ad un grande avversario.
Beh, certo, è difficile parlare di tennis dopo questo approfondimento così interessante della Feole su Wes Anderson. Veramente, e faccio i complimenti alla Feole perché ha analizzato il film di French Dispatch davvero con profondità. Riguardo a quello che mi chiedi, sì, con altrettanta serietà ti rispondo che è un peccato, perché ci sono le ATP Final a Torino e ci sono i migliori 10 giocatori al mondo e Berrettini è tra questi, e ieri nella partita con Zverev ha avuto questo infortunio che poi è una ricaduta, perché lui ha dei problemi al tronco e ha avuto uno strappo, una contrattura, non si capisce bene, comunque ha degli addominali laterali che l'ha costretta ad abbandonare la partita dopo un primo set molto molto tirato, che ha davvero è stato uno spot per il ritorno del tennis sulla Rai, tra l'altro
molto
con,
bello,
proprio con la
molto
dipartita di Galeazzi, che è stato un grande conduttore, un grande analista di tennis.
Sì, un grande narratore, ricordiamo le bellissime avventure nella Coppa Davis del capitano Panatta con i vari Paolo Canè, con i Camporese, i Fioravanti. Era bello quel tennis raccontato sulla terra rossa il pomeriggio assolato, insomma, era meravigliosa la narrazione di Galeazzi che mancherà, secondo me. Era un po' che stava in silenzio e già si sentiva il peso del suo silenzio, e credo che mancherà, perché è stato uno dei più grandi narratori quantomeno televisivi di sport, tra i più riconosciuti, tra i più identificati, tra uno dei più grandi, sì, insomma, in Italia.
Sì, sì, tra l'altro la sua grande tecnica, la sua conoscenza di diversi sport è passata sempre in secondo piano rispetto alla sua, come dire, al suo personaggio, però lui è un grande intenditore di tennis, di canottaggio, di calcio, quindi è un peccato davvero.
Lo ricordo perché ho visto da poco un video, credo che l'abbiamo condiviso sulla chat del Bar Drone Fabric, il video della vittoria dello scudetto della Lazio, dove lui non riusciva a nascondere l'emozione da tifoso laziale, ma in quel caso con il dovere di cronaca, ma entra in Curva Nord e il suo racconto si interrompe proprio per la forza emotiva, per l'impatto che stava vivendo in quel momento, e insomma, era così, un grande improvvisatore, però con grandi strumenti, ecco.
Sì, sì, anche dotato di molta ironia.
Senti, ritorniamo sul cinema un attimo per chiudere questo viaggio in Francia, perché mi piaceva provare a intavolare con te una piccola così geografia di quelli che sono i registi che in qualche modo cercano disperatamente l'approvazione del cinema europeo, e se questa approvazione non ce l'hanno, in qualche modo sono, è una battuta, è chiaro che non è così, però quasi autori a metà. Cioè, ci sono tanti registi che se non riescono ad entrare almeno una volta nella loro carriera nei 10 film dei Cahiers du Cinéma, sembra che non abbiano mai diretto un film, o quantomeno che non siano stati mai presi in considerazione dal cinema europeo. Intanto ti chiedo perché la Francia ha ancora questo grande peso al cinema contemporaneo, e poi dopo ti faccio un'altra domanda.
Allora, facciamo un distinguo, se mi dà un minuto spieghiamo per benino le cose. Il cinema americano, ma non solo con la Francia, con Parigi, insomma, è stato sempre molto molto incuriosito. Perché? Perché i cosiddetti giovani turchi, i critici cresciuti all'ombra di André Bazin, che poi insomma hanno creato i Cahiers du Cinéma, eccetera, hanno sdoganato i registi americani come Orr Hooks, John Ford, Samuel Fuller, Don Siegel, e questo sdoganamento Nicholas Ray, Hitchcock, sì. Ma insomma, questo sdoganamento ha creato la politica degli autori, e fin qui siamo proprio alla prima lezione di storia del cinema che tutti conoscono. E quindi, come hai detto tu, è ovvio che gli autori vogliano andare a vogliono lavare i panni a Parigi, risciacquare i panni sulla Senna per diventare autori. Detto questo, però, faccio un distinguo molto importante, perché questo andare a risciacquare i panni sulla Senna, questo andare a Parigi, è stato molto cercato a livello autoriale fino a tutti gli anni 70-80. Poi c'è stato un momento di appannamento alla fine del secolo scorso, a partire però dagli anni 10 del nuovo secolo. Con la globalizzazione, e volendo usare una metafora paesana, la Prologo di Parigi tira molto, diciamo così, la Prologo di Parigi tira ed esplode.
È un sacco di risorse la Prologo di Parigi.
Sì, ed esplode di nuovo la mania parigina. E l'incipit è proprio il film di Baz Luhrmann con Moulin Rouge. Poi c'è un'ottima annata di Ridley Scott, e ancora Midnight in Paris di Woody Allen e Hugo Cabret di Martin, sì, Scorsese,
un omaggio
girato a Parigi.
Un omaggio al cinema, no? È un omaggio, sì, alla creazione del cinema.
Il problema però è che questo è un discorso più Parigi diventa in quel caso più una cartolina, un fondale in certe occasioni. Solo Martin Scorsese utilizza davvero Parigi per la profondità autoriale di questa storia del cinema. Il film di Wes Anderson, che avete analizzato molto bene, secondo me si pone un po' a metà strada, tra l'altro proponendo questa Parigi stilizzata, meravigliosa, però insieme è profondamente autoriale, cinematografico, profondamente, è un omaggio davvero sentito da autore, e quindi, diciamo così, il cinema ora ha un rapporto più complesso con la Francia, che non è più semplicemente autoriale, ma diventa con la globalizzazione un discorso più economico.
Assolutamente. Oggi, questa è la puntata degli assolutamente. Mi rendo conto di averlo detto tante volte, ma non posso contraddire i miei interlocutori, anzi, mi trovo pienamente d'accordo con te, come mi sono trovato d'accordo con Ilaria Feula, e naturalmente mi esce questo assolutamente. Perdonatemi. Detto questo, io sono contento di questa cosa, non pensare, io sono il più francese dei francesi, se vogliamo, tu lo sai quante volte abbiamo discusso di cinema, e prendo sempre le parti del cinema francese, quando questo è classico, quando questo sperimenta. Però ho un piccolo problema con gli americani che giocano a fare i francesi. Questo adesso lasciamo perdere Wes Anderson, perché questo film mi ha divertito molto, però spesso e volentieri rimango perplesso. C'è sempre una visione etnocentrica, l'ho detto prima bene la Feule, a Parigi, no, Wes Anderson rimane sempre l'americano che è, però poi quando torna in Kansas si rende conto di essere più francese, più parigino di quanto immaginava, di quanto pensava. Però questo problema nel cinema lo viviamo, cioè arrivano con i loro mezzi e fanno gli americani a Parigi, no? non se ne esce, sì, da questa, quando invece, sì, chiudo, gli autori che nel primo dopoguerra, nel secondo dopoguerra si trasferivano, gli scrittori in questo caso, si trasferivano dall'America in Francia perché era necessario, perché era la Ville Lumière in quel caso il centro della cultura mondiale, svestivano i panni degli autori americani, secondo me diventavano profondamente europei, riuscivano in questa immersione totale.
No, sono assolutamente d'accordo, perché un conto è appunto l'immersione cinematografica, un conto è l'immersione, come dire, con quell'impianto mentale che è la colonizzazione costante che gli statunitensi poi hanno sempre. Loro, come dire, molti autori pensano sempre che scoprono loro per primi stessi le bellezze, la scrittura, l'arte, il cinema dei luoghi in cui vanno. Pensiamo alla Roma di
Woody Allen.
C'è stato quel periodo da cartolina di Woody Allen abbastanza spaventoso per quel che mi riguarda, però è proprio quel discorso, e torno alla battuta iniziale, delle prologo che tirano, evidentemente, perché altrimenti non si spiega. Il rapporto autoriale con la Francia ora è rimasto appannaggio di pochi, di molto molto pochi. Il resto sembra sempre che le città europei vengano utilizzate dagli autori statunitensi un po' come accade nell'ultimo 007, come una cartolina accade con Matera, diciamo così.
Posso dire invece in chiusura di questa chiacchierata, nel ringraziarti ovviamente doppiamente, anzi, che gli italiani che sono andati a Parigi hanno reso onore al cinema italiano, alla città di Parigi in maniera sublime, a cominciare da Bertolucci, ma Ferreri e quant'altri, tutti coloro che hanno che si sono immersi in quell'universo lì, ci hanno restituito dei film meravigliosi, indiscutibilmente meravigliosi.
Altra epoca, altro cinema.
Altra epoca, altro cinema. Comunque li omaggiamo alla fine del film, alla fine di questa chiacchierata li omaggiamo con il pezzo finale. Abbiamo superato l'ora di un minuto. Io credo che sia il caso di lasciare Radiofonica alla sua programmazione quotidiana, però non prima di ricordarvi un appuntamento importantissimo. Oggi si è parlato tanto di postmodernissimo, non me ne vorranno gli amici dello Zenith, in questo caso tu Andrea, che ne sei un assoluto protagonista da sempre. Però dobbiamo ricordare un regista che invece è il meno americano di tutti probabilmente, ma il suo cinema è sempre legato in qualche modo agli Stati Uniti, anche se ha avuto anche delle parentesi europee interessanti. In Italia viene spesso in vacanza e fa benissimo, dalle parti di Lucca, comunque nella Toscana. Sto parlando chiaramente di David Lynch, perché questa sera al cinema, oggi, domani e mercoledì, c'è Mulholland Drive di David Lynch, che probabilmente è uno dei film più belli di sempre. Non lo so come catalogare, cioè, è sempre difficile fare classifiche, si fanno, però nel cinema se ne fanno tante. Ah, si dice il più bello del secolo, il più bello dell'anno, il più bello. No, Mulholland Drive probabilmente sta tra le 10 perle della storia del cinema.
Sarò brevissimo. Capolavoro, chi non va peste lo colga.
Assolutamente d'accordo con te. Salutiamo i nostri ascoltatori qui Radiofonica, ringraziando Francesco che sta al di là di questo muro e mi protegge, ringraziando Radiofonica che ci ospita. Ringrazio te Andrea e Ilaria Feole che avete collaborato alla realizzazione di questa quarta puntata del Minibar. Ti ringrazio ovviamente per la colonna sonora.
Un abbraccio, davvero un grande abbraccio.
L'ultimo pezzo l'ho scelto io, non ve lo presento perché non ha bisogno. Ciao Andrea e ci sentiamo lunedì prossimo, ovviamente.
Ni le bien qu'on m'a fait, ni le mal, tout ça m'est bien égal. Non, rien de rien, non, je ne regrette rien, c'est payé. J'ai allumé le feu, mes chagrins, mes plaisirs, je n'ai plus besoin d'eux. Balayer les amours avec leur trémolo, balayer pour toujours, je repars à zéro. Non. Rien, ni le bien qu'on m'a fait, ni le mal, tout ça m'est bien égal. Non, rien de rien, non, je ne regrette rien, car ma vie.